migliaia di italiani questa mattina si sono svegliati in un paese migliore.
Vedete, qua sono proprio due culture che si confrontano. Cioè, da un lato direi la cultura della libertà e della vita, e dall'altro la cultura dello statalismo e in questo caso della morte.
Io faccio l'indipendenza della Padania con una serie di capannoni con scritto affittasi e vendesi, non è una gran soddisfazione.
Il sabato del villaggio. In studio Gianluca Fabi.
Se l'Unione Europea su una proposta seria come questa ci ride in faccia, beh, allora il problema è un problema serio. Mentre se ci ride in faccia quando gli diciamo che si devono prendere i nostri immigrati clandestini, io capisco, francamente, quello che dicono le altre nazioni dell'Unione Europea.
Porto avanti quella che è sempre stata la linea del movimento. Noi vogliamo cambiare questa Europa, vogliamo cambiare l'Italia.
Allora, prima di tutto il paese. Quindi, la prima cosa che noi dobbiamo dire all'Europa, ai mercati, al mondo, agli italiani, è quando si vota,
Ben trovati all'appuntamento con la politica anche nel weekend. Il sabato del villaggio vi porto in giro nel villaggio della politica per cercare di approfondire insieme in una giornata, diciamo, dedicata al relax, ma c'è ovviamente anche chi lavora come noi, una giornata dedicata al relax che può essere anche, come dire, un buon motivo per riflettere su alcuni temi politici. Oggi sarà una puntata speciale del sabato del villaggio, ringraziando Luigi Gabriele in regia, perché ci occuperemo di questa crisi, chiamiamola così, poi magari per qualcuno non sarà crisi, per qualcuno è già l'inizio della fine. Parliamo del contraccolpo, eccola qui, l'ho trovata la parola, politico del Movimento 5 Stelle. Le elezioni regionali che ci siamo lasciate alle spalle ovviamente hanno rappresentato per il movimento di Beppe Grillo sicuramente un riflesso negativo in termini di voti, e iniziata nei 5 Stelle una riflessione, appunto una riflessione derivante da questo contraccolpo elettorale. E noi abbiamo ascoltato e vi faremo ascoltare due voci, uno già in aperto dissenso rispetto alla linea politica intrapresa dai pentastellati, dal movimento che era fino a poco tempo fa guidato da Di Maio, e l'altro invece che ancora crede che seguendo una determinata linea politica si possa ricostruire il consenso anche che aveva il Movimento 5 Stelle nel paese. Ma partiamo da chi è apertamente critico nei confronti della linea politica del movimento. Parliamo di Davide Barilari, che ci è proprio venuto a trovare nei nostri studi.
Il sabato del villaggio.
Abbiamo l'opportunità di fare una riflessione con un ospite studio su un tema molto importante: il Movimento 5 Stelle. La crisi, la situazione, diciamo così, di ricostruzione risorgimentale, potremmo dire, all'interno del Movimento 5 Stelle. Ed è con noi negli nostri studi Davide Barilari. Ben trovato.
Grazie, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno.
Ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito in studio. Spesso l'abbiamo chiamata. Lei è un esponente storico del Movimento 5 Stelle, è stato candidato come presidente alla Regione Lazio, è stato sempre eletto, riconfermato anche in questa stagione. Barilari, che sta succedendo? Perché lei, insomma, è una voce che ha fatto sentire subito il suo dissenso sulla linea politica, forse anche in tempi non sospetti, quando magari le cose andavano a gonfie vele anche in termini elettorali. Che sta succedendo?
Ma credo che succeda un evento che capita spesso nella storia: questi movimenti rivoluzionari che partono dal basso, poi quando arrivano a toccare il potere, quando arrivano ad essere parte del potere, ne vengono influenzati, vengono acquisiti, vengono integrati dal potere, e quindi si annacquano quello che è lo spirito rivoluzionario, lo spirito forte che contraddistingue poi questi movimenti che sono di rottura del sistema, e poi tradiscono purtroppo la fiducia di chi li ha sostenuti in fase iniziale. Noi siamo passati da forza di protesta, dal famoso vaffanculo in piazza, a forza di opposizione abbastanza forte, a forza di governo che ormai è moderata, è una sorta di democristiani 2.0 purtroppo.
Questo però...
Accidenti, detto democristiani 2.0 è forte come affermazione. Lei si sente ancora un po' uno degli ultimi grillini delle origini rimasti, Barilari, perché io la seguo ovviamente, essendo anche consigliere nella nostra regione, la sento spesso parlare, almeno mi sembra che lei sia rimasto su quella linea iniziale del Movimento 5 Stelle. Si sente un po' una mosca bianca ad oggi nel partito?
Beh, mi sento un po' l'ultimo giapponese, sì, dopo la fine della guerra. In realtà quello che succede è che la base è rimasta, secondo me, coerente. Gli attivisti, quelli che veramente vivono le battaglie sul territorio, quelli che hanno fatto in 10 anni di attivismo, hanno col cuore, sono stati sotto la pioggia a fare i banchetti. Queste persone vivono, secondo me, questa forte contraddizione fra questa battaglia anticasta e poi l'essersi venduti al sistema. E secondo me non siamo in pochi, stiamo cercando di, come dicevamo prima, di rilanciare, se non è troppo tardi, se ormai il paziente non è morto, rilanciare quello che è un movimento che ritorni non alle origini, ma che ritorni a quel principio di coerenza, di onestà e di intransigenza che ci ha fatto conquistare milioni di voti, invece che adesso abbiamo in realtà perso con questo governo.
L'intransigenza.
Barilari, lei dice venduti al sistema, però alcune battaglie sono entrate anche in Parlamento e approvate, sì. Reddito di cittadinanza, sì. Adesso si chiede l'abolizione della prescrizione, quindi insomma qualche elemento dell'afflato rivoluzionario 5 Stelle è rimasto, no?
Sicuramente i risultati sono arrivati, c'è una bella lista di provvedimenti che non avremmo mai potuto approvare con altri governi, però questa la vedo spesso come la scusa che danno alcuni parlamentari o a mantenere la poltrona, ormai siamo arrivati a questo, oppure a scendere a questo famoso ago della bilancia, come diceva Di Maio, fra destra e sinistra. Noi eravamo nati contro i partiti corrotti, marci, mafiosi, siamo diventati, come dire, funzionali loro stessi per potersi un greenwashing, diciamo. La Lega l'abbiamo portata noi al 30%, adesso abbiamo salvato il PD portandolo in Emilia Romagna al 50%. Quindi in realtà siamo
delle batterie dei vostri,
dovevate
per ottenere qualcosa,
dare questo? Nuova linfa alla politica l'avete data a Barillari, no?
Sì, là. No, ma purtroppo
perché
tutto
accade questo?
Opposto.
Perché questo è un dato di fatto, cioè adesso al di là di quello che può essere, diciamo, la casualità anche delle cose, però alleanza con la Lega e la Lega cresce, alleanza col PD e il PD cresce, voi non riuscite a capitalizzare le esperienze di governo.
Credo, io ci ho riflettuto molto su questo e in realtà la soluzione non è, la risposta non è semplice. Purtroppo alcuni compromessi dobbiamo fare per stare alleati con una forza politica che non è uguale alla nostra. Però questi compromessi ci hanno portato anche a approvare delle leggi su cui noi eravamo completamente contrari. Quindi la gente ha capito che abbiamo annacquato i nostri ideali e abbiamo appoggiato leggi che non erano le nostre. Quindi la gente ha detto: perché devo votare il meno peggio? Torno a votare i vecchi partiti perché almeno loro sono rimasti quelli che erano, ladri prima, ladri anche adesso.
Ecco, quindi da parte vostra continua, da parte sua continua questa visione dei partiti in questo modo, ma è una generalizzazione, perché poi vedi, i cittadini continuano ad avere fiducia, diciamo,
no, certo,
così anche nel PD, no? Ma non c'è nulla di buono in questi partiti o c'è qualcosa che...
Guardi, purtroppo io, lavorando all'interno, ormai da 7 anni in Regione Lazio, vedo quello che c'è oltre i titoli dei giornali, oltre i talk show, vedo come... I partiti di destra e di sinistra ancora pensano a spartirsi il potere, ancora fanno nomine clientelari, ancora privilegiano la privatizzazione della sanità o dei trasporti o il business dei rifiuti. Quindi vedo nel concreto gli atti che poi vengono discussi in queste stanze segrete, vedo ancora un potere, un sistema che è fine a se stesso e va contro gli interessi dei cittadini. E vedo questa contraddizione, invece noi eravamo appunto contro questo modello che in realtà lo stiamo appoggiando e sostenendo.
Questo tra l'altro penso, no, che per lei rende ancora più difficile vedere di buon occhio il governo, perché la regione di Zingaretti...
Esatto.
Ecco, esatto. Ci può fare qualche esempio allora da questo punto di vista? Non dico di fare nome, no, però di qualche opera, di qualche misura che è stata presa nella Regione Lazio che le ha fatto veramente storcere il naso, Barillari?
Guardi, ho presentato proprio ieri o l'altro ieri un'interrogazione che ho firmato solo io perché ormai, diciamo, la mosca bianca, in cui denuncio che per esempio sull'anticorruzione in Consiglio regionale è stata nominata una persona che fino al giorno prima era un esponente del PD. L'anticorruzione, un organo di vigilanza, di controllo molto strategico, molto delicato, ci mette una persona con la tessera del partito in tasca. Questo è un esempio, ma sulla sanità, nomine di direttori generali, nomine di primari, sono tutte comunque legate alla politica o al sindacato. E questa cosa non va bene. Nella Regione Lazio, dove c'è Zingaretti, che dovrebbe essere il garante a questo punto a livello nazionale di un sistema di moralità, di giustizia, di correttezza, come lui dice tutti i giorni, in realtà vediamo che nel suo cuore, dove lui vive all'interno della sua regione, succede tutto questo. Quindi
Però non è un po' pregiudiziale questo, nel senso il controllore con la tessera di partito potrebbe far bene, svolgere bene il suo mestiere, lei invece di...
Guardi, noi abbiamo un dibattito di secoli sulla separazione dei poteri, sulla democrazia deve avere dei contrappesi, della vigilanza, dei controlli, così come il Parlamento ha due camere, perché devo controllare l'esecutivo con il legislativo. In realtà in generale vediamo che il potere legislativo spesso è esercitato dal potere esecutivo. Quindi abbiamo proprio un conflitto di interessi, un conflitto di poteri in cui non si sa più chi controlla il controllore e spesso coincide il controllore con il controllato, quindi non ha senso.
Ma lei è solo anche in regione, cioè anche gli altri consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle non l'hanno appoggiata in questo suo atto di dissenso?
Ma più che un atto di dissenso è un atto di riflessione. E c'è una rete di portavoce, soprattutto comunali, che stanno, come dire, insieme a me facendo questo tipo di riflessione. Abbiamo la famosa carta di Firenze con tentativo di far rinascere il movimento, è stata sottoscritta da 130 portavoce comunali. Quindi dal basso si muovono, al coraggio anche di dire quali sono gli errori e come risolverli. Invece dall'alto non c'è nessun, il paziente non risponde agli stimoli.
Ecco, dall'alto oggi leggiamo dal Fatto Quotidiano, che come diceva prima giustamente Gianluca, è un quotidiano che ha sempre seguito con interesse e attenzione quello che accade all'interno del Movimento 5 Stelle, parla di correnti che fanno molto PD in questo senso, Barillari, Contiani, Diba, quindi immagino Di Baiani e Di Maiani. Adesso al di là dei nomi
Di Battista, Conte
e Di Maio, ecco, chiamiamole così le varie correnti, che ne pensa di questo, se esistono e se si rivede magari più in Di Battista che in Di Maio o in Conte, Barillari?
Ma più che correnti, io ho visto in questi anni dall'interno, frequentando insomma anche i salotti buoni del movimento, diciamo che si sono creati dei cerchi magici, dei gruppi comunque nelle varie regioni che controllano, come dire, un po' il territorio, controllano gli atti presentati, e questo purtroppo ha avuto effetti negativi. Per me questo è stato il problema, che il potere è stato non distribuito in basso, gli attivisti, come era la democrazia diretta teorizzata inizialmente, ma il potere è stato spostato in alto, quindi comandano pochi, fra cui la famosa Casa Legge Associati, a discapito poi dell'attivismo di base, che è stato lasciato in un secondo piano. Questa è stata un'altra causa dei problemi.
Non ha paura di essere espulso per quello che dice Barillari, perché c'è gente espulsa per molto meno,
No, assolutamente. Io ho preso posizioni anche dai vaccini ad altre questioni, al 5G, che sono in contraddizione spesso con la linea nazionale, stabilita più dalla comunicazione che da scelte politiche, e credo che io di restare coerente con quelli che sono i principi che dicevamo anni fa. Non ho paura di essere espulso perché io non sono attaccato alla poltrona, lascerei oggi stesso la regione, ho un lavoro che mi aspetta, quindi non ho paura di dire quello che penso e anche di essere tacciato di dissidenza, quando in realtà sono, secondo me, solo coerente con i valori fondativi del nostro movimento.
Attenzione, che ha detto una cosa importante: alcune scelte non sono scelte politiche ma scelte della comunicazione. Barillari, che significa?
Che mi riferisco in particolare ai vaccini, ma anche altre scelte politiche fatte in maniera forte, penso alla TAV, alla TAP, all'ILVA. Spesso ci è stato detto meglio stare zitti, meglio stare tranquilli, tanto i sondaggi ci danno su questo tema effetti negativi, quindi abbiamo seguito più l'aspetto mediatico per non creare, diciamo, conflitto a livello mediatico, piuttosto che magari prendere posizione in maniera forte e dire no, questa cosa è sbagliata, anche se la pensiamo in quattro, però è sbagliata, andiamo avanti su questa direzione. Questa intransigenza che abbiamo perso, secondo me, ci ha un po' annacquato appunto anche verso gli elettori stessi.
Sentiamo alcune voci del Movimento 5 Stelle prese proprio ieri dopo la riunione che ha fatto questa investitura, e cercheremo di capire, lui ovviamente conosce anche i meccanismi interni, con Davide Barillari, che cosa significa. Sentiamo Emilio Carelli, ex direttore di Sky TG24, che parla di alcuni incarichi a persone non all'altezza nel Movimento 5 Stelle.
Le problematiche che sono emerse in queste settimane, insomma, quindi il risultato elettorale e su cosa fare poi per arrivare agli stati generali. Però nessuna decisione è stata presa, ma è stato solo un momento di confronto di posizioni e di idee.
Alla luce dei risultati elettorali, qual è secondo lei il maggior rischio che corre in questo momento il Movimento 5 Stelle?
Ma il rischio è di non riconoscere gli errori che sono stati fatti in passato, e quindi l'obbligo è fare una corretta analisi di quello che è successo e rifondare il movimento. Rifondarlo vuol dire tornare ai valori che l'hanno originato tanti anni fa, e però portare avanti una serie di provvedimenti dalla parte dei cittadini.
stato individuato un errore?
No, non è che sono emersi errori durante questa analisi. Se volete vi posso dire la mia. Probabilmente spesso è mancato un certo spessore professionale nell'affrontare le cose, è mancata l'esperienza e magari a volte le persone sono state messe in incarichi per i quali non ero all'altezza.
Allora, che ne pensi di questa analisi di Carelli, che insomma somiglia anche un po' alla sua? Tra l'altro è un esponente, non dico dell'ultima ora, ma recente, che ha aderito dopo una carriera importante dal punto di vista giornalistico. Ha ragione Carelli?
Sì, ha ragione, ha toccato alcuni problemi, in realtà ce ne sono molti altri e sarebbe il caso appunto di affrontarli, credo anche prima degli Stati Generali di marzo, per capire davvero dove stiamo andando e come possiamo affrontare le nuove sfide di questo governo. Sì.
Ma lei che ha queste posizioni, Barillari, riesce più a confrontarsi ancora con il movimento o, come dire, è stato emarginato, è stato in qualche modo messo da parte? C'è possibilità di una dialettica anche così forte da portare all'interno del movimento ormai?
Ma io vedo che il tema della democrazia interna è sempre stato affrontato in questi anni in maniera molto leggera, forse dando per scontato che ci sarebbero state critiche di ogni tipo interne, discutendone apertamente. Però da quando siamo al governo ho notato una maggiore, come dire, durezza nell'accettare posizioni diverse. In qualsiasi forza democratica ci sono posizioni diverse che magari non sfociano in correnti o in scissioni. Però basta dire che io non sono d'accordo con Di Maio oppure ho un'idea diversa per dire ma tanto la maggioranza ha votato su Rousseau, quindi tu ti devi attenere a quello che è stato detto. Ma non ha votato il 100%, anche se vota il 99%, io devo rispettare quella minoranza che ha un'idea diversa. E su questo, soprattutto con alcuni attivisti molto più, quindi, radicali, c'è rimasta questa idea di essere allineati perfettamente con quello che dice il capo politico e non avere riflessioni interne. E questo invece è stato un problema proprio del... che ha portato poi a spaccature e espulsioni.
Sì, mi sembra in questa fase veramente di vedere che c'è questa, più che correnti, questa divisione tra il movimento di governo, non dico quindi quelli che stanno al governo, ma quelli che vogliono comunque governare, e per governare serve per forza fare dei compromessi se non si è da solo, e mentre quelli duri e puri, radicali, come dice lei. Per questo magari anche giornalisticamente, no, capisce bene, uno pensa a un'eventuale scissione da due movimenti. Potrebbe essere la fine del movimento una situazione del genere oppure una rinascita magari del Movimento 5 Stelle?
Noi lo stiamo chiamando proprio Rinascimento 5 Stelle. Vedo che l'unica corrente non è quella legata ai nomi, ma è chi è responsabile, governista a tutti i costi, quindi io rimango sulla mia poltrona con qualsiasi forza politica che mi dà la retta, oppure torno anche all'opposizione, anche a crescere quella rivoluzione culturale che doveva partire dal basso, quindi radicandomi ancora sul territorio, entrando a contatto con le agorà, con i cittadini. Vedo questa come forza propulsiva che potrebbe far rinascere il movimento. Quindi stacchiamoci dalle poltrone, molliamo la spina a questo governo che ormai abbiamo visto che né con la Lega né col PD funziona, ripartiamo dal basso, ridiamo voce alla nostra base e da qui risorgiamo con una rivoluzione culturale che è stata lasciata forse a metà.
Andiamo ad ascoltare ora questa vicenda del capo delegazione. Ascoltiamo proprio Bonafede, che si dice onorato, e poi sentiamo Davide Barillari che cosa ne pensa, perché questa sembra, viene presentata al Movimento 5 Stelle come la prima svolta per uscire dal pantano della crisi. Sentiamo.
Sono molto onorato per questo compito importante che il Movimento mi ha voluto dare. Ringrazio il Movimento per la fiducia che mi riconosce con questo ruolo, dandomi questo ruolo importantissimo, e ringrazio Luigi Di Maio per come ha portato avanti il ruolo di capodelegazione all'interno del governo. Posso dire soltanto, ci sarà tempo per poi parlare di singoli temi. Intanto stasera mi piace dire che sarò la voce del Movimento 5 Stelle all'interno del governo.
Allora, noi l'abbiamo già commentata, però io ribadisco, non riesco proprio a capire tecnicamente che cosa sia successo, cioè cosa significa la voce del Movimento 5 Stelle all'interno del governo quando ci sono altri ministri.
Anche il Premier, diciamo, è molto... era un ministro indicato prima dei 5 Stelle, quindi...
cioè quando no, ma quando un altro ministro dei 5 Stelle dovrà parlare col governo, non ci potrà andare, ci dovrà andare Bonafede a parlare per lui.
Magari a Barillari l'hanno spiegato ma meglio, cosa...
Allora, no, a Barillari so, non l'hanno proprio spiegato, però magari ci può,
sbagliata,
visto che conosce, come dire, questi meccanismi, secondo lei perché si è approdati a questa soluzione? Se la vogliamo chiamare soluzione. Sì, punto. Perché, cosa, che significato ha?
Perché una volta c'era il valore della rotazione degli incarichi, fondamentale, esatto. E anche di non accumulare cariche. Se io sono parlamentare, sono ministro, ho già il mio bel da fare. Di Maio era da ministro degli esteri, in più faceva anche capo politico. Se iniziassimo davvero, a parte a far scegliere non ai parlamentari ma alla base, sarebbe già un passo in avanti, ma soprattutto distribuire gli incarichi su chi non ha già 4-5 cose da fare sarebbe forse utile. Bonafede, spero che faccia bene questo ruolo, ma ne ha già tanti più importanti che svolgerà contemporaneamente.
Ecco, su questo
dal punto di vista politico però non c'è un significato,
un significato particolare, portavoce diciamo del governo in certi contesti.
Neanche però... il nuovo capo politico, vabbè, è Bonafede, è stato scelto Bonafede. Ma capo politico come delegazione all'interno del governo di cui uno fa parte non l'ho mai sentita. Però vabbè,
ognuno... No, neanche io. E a proposito della base, no, del far scegliere alla base, è forse dal caso Grigoretti che non viene chiesta alla base di fare una scelta molto importante, ecco, anche per il nostro paese. Mi manca un po' questa cosa e soprattutto le chiedo, sarebbe il caso di cominciare a rivedere questa modalità di voto che non passi per forza sulla piattaforma Rousseau e quindi la storia della Casaleggio eccetera eccetera, Barillari?
Questo è un tema molto interessante perché tutto si centra su questo aspetto. Rousseau era un sistema, diciamo, di democrazia digitale diretta che doveva essere affiancato alle nostre agorà, agli incontri serali nei vari gruppi locali, quindi affiancato alla discussione al vis-à-vis, al faccia a faccia. Certo. Questa era la forza di trovarci tutte le sere a parlare, a discutere. Rousseau è diventato invece un sistema quasi di controllo dell'elettorato 5 Stelle. Io pongo una votazione all'ultimo secondo, non faccio un dibattito allargato prima, ti pongo una questione magari già in cui la risposta è scontata, ti metto una scelta di una rosa di candidati già definita, quindi in realtà è una democrazia diretta a metà che non ha fatto quei passi che purtroppo Gianroberto Casaleggio voleva fare molto più avanzati, è rimasto alla fase iniziale della democrazia digitale, quindi scegliamo ogni tanto qualche cosa in maniera già, come dire, preconfezionata.
La base è agitata, Barillari, almeno qui nel Lazio, rispetto a questa situazione, o anche qui c'è una divisione tra governisti e movimentisti?
La base purtroppo è fra l'incazzato e il rassegnato, e molti sono già andati via purtroppo, gli attivisti storici, quelli veramente che credevano in modo forte nel Movimento 5 Stelle, già con l'accordo con la Lega se ne sono andati.
Quindi calo dei voti deriva anche da...
Calo di attivismo, calo di partecipazione, calo di presenza proprio sui territori, sulle piazze, e poi le battaglie le abbiamo abbandonate, quindi gli attivisti sono purtroppo adesso in balia della tempesta, non sanno a chi rivolgersi.
Perché, fatta eccezione del Lazio, dove insomma lei quando era candidato presidente, ma anche dopo avete ottenuto risultati lusinghieri, perché il Movimento 5 Stelle secondo lei fa un po' fatica quando si candida a livello locale?
Perché lì emergono i problemi maggiori, quelli su cui servono risposte più concrete, le battaglie sulla discarica, diciamo, del territorio, sull'inceneritore, e le risposte devono essere nette. Partecipiamo poi alle manifestazioni e alle battaglie, ma poi quando siamo in istituzioni invece andiamo verso altre direzioni, quindi è lì che si perde il contatto, dovremmo ripartire proprio dal locale, dal piccolo, per poi andare verso le istituzioni maggiori.
In questo risorgimento del Movimento 5 Stelle che auspica Davide Barillari, oggi ospite nei nostri studi di Radio Cusano qui nel campus dell'Università Niccolò Cusano, c'è Gianluigi Paragone che è entrato insomma con il suo dinamismo giornalistico all'interno del Movimento 5 Stelle con i temi che trattava anche in TV, poi ha sbattuto la porta, non è uscito al Movimento 5 Stelle.
Non ho capito se non fa neanche
espulso,
più ricorso, mi pare. Non voglia fare ricorso.
Però dice, ce l'ha detto anche a noi in diretta, di voler ricostruire qualcosa. Sentiamo, ne parla in questo audio.
Ma questi pezzi ci sono già, meetup che non si ritrovano dentro la linea ufficiale, pezzi di movimento che se ne sono già andati, che non trovano più una casa, quindi io non credo alle iniziative calate dall'alto, si tratta soltanto eventualmente di verificare se c'è questa voglia di ripartire, ma che è segnalata dal basso. Io non conosco nessun altro linguaggio se non quello di una forte forza antisistema sistema, contro l'Europa, contro Bruxelles, contro il sistema bancario, finanziario, contro chi insomma sta espellendo i cittadini dai processi produttivi. Questo è quello che mi interessa. Il movimento l'avevo incrociato così, poi si è perso per strada.
Allora, sembra avere un progetto, Paragone, non so se ci è venuto a contatto, se ne avete parlato, che ci può dire Barillari?
Diciamo che l'interlocuzione con Paragone è in corso, stasera ci sarà un incontro con lui e con altri parlamentari, questo in anteprima ve lo possiamo
grazie.
Dire, in cui c'è questa voglia di capire quanto questo gruppo di attivisti, parliamo di 1600 persone, che si convergono in questa carta di Firenze 2019 che rappresenterebbe il Risorgimento 5 Stelle. Il 2 febbraio c'è un appuntamento in 5 regioni di questi gruppi, diciamo, di attivisti che vogliono rinascere come 5 Stelle. C'è tutto un lavoro in corso per capire se possiamo appunto prevedere un futuro diverso del Movimento 5 Stelle oppure ci rassegniamo a perdere dal 30% al 3% senza fiatare.
Ma rimanete, come dire, così inermi o a quel punto farete, come dire, il gesto di creare qualcos'altro che possa riprendere quel filo conduttore, Barillari?
Attualmente l'ipotesi è solo quella di lavorare dall'interno del Movimento 5 Stelle e costruire qualcosa. Quindi il 2 febbraio in 5 regioni faremo queste riunioni, faremo proposte al nuovo capo politico, alla direzione nazionale e vedremo se accetteranno il ritorno a questi valori, diciamo, base oppure no. Se non ci sarà la risposta, noi abbiamo presentato a Beppe Grillo questa carta di Firenze, non è arrivata nessuna risposta. Quindi se la tendenza è quella di andare in direzione contro un muro, allora non so quanti seguiranno questa strada.
Senta Barillari, che ne pensa del fatto che in Calabria, ne parlavamo anche prima, ci sono meno votanti dei 5 Stelle piuttosto delle persone che prendono il reddito di cittadinanza? Sì. E poi tra l'altro tra un po' ci saranno le elezioni in Campania dove il Movimento 5 Stelle è forte. E lì che cosa lei, ecco, secondo lei,
Matteo,
cosa si dovrebbe fare?
Perché penso
perché per me la riconoscenza è importante.
Sì, ma
non è un voto di scambio.
Non è un voto di scambio, però
parliamo alla Calabria di una regione martoriata nel corso degli anni,
ragione,
con più amministratori arrestati che altro.
Che amici calabresi.
Arriva questa.
Avete fatto arrabbiare Matteo.
E puniscono il Movimento 5 Stelle.
Vi hanno dato il reddito di cittadinanza.
Hanno punito il Movimento 5 Stelle dopo 50 anni di arresti continui di politici,
sì,
in continuazione.
Ci sono pure 237 calabresi che hanno usufruito illegittimamente.
Pure, per quello tutto, dai, per carità. Però questa cosa non
quelli sicuramente non l'hanno
votato.
Io non
me la riesco a
quelli
spiegare.
Non
io certo
votato.
Non mi riesco a spiegare.
Barillà. No, non penso che sia simile agli 80 euro di Renzi in cui lui si è comprato veramente i voti. La cittadinanza secondo me era un modo per affrontare la povertà seriamente, dare una speranza a chi aveva perso il lavoro e rimetterli sulla carreggiata. Se poi non hanno votato il Movimento 5 Stelle non è questione di conoscenza o altro, quindi hanno fatto anche bene a avere una scelta di coscienza consapevole.
Certo, Barillari pure arrabbiato, eh? Faremo la prossima legge sarà con l'esclusione della Calabria.
E sulla Campania, Barillari, come che partito sarà per il Movimento 5 Stelle?
Campania vedo un'interessante opposizione a De Luca dal Movimento 5 Stelle, quindi questo me l'aspettavo, sembra che lì stiamo avendo le distanze dal PD e forse
De Luca vi massacra da me,
sì, cioè, con i Navigator
vi massacra in continuazione,
sì, però
diamo una serie di audio,
c'è questa tendenza di andare a friggere le patatine alla festa dell'unità che ormai avvolge tutto il Movimento 5 Stelle, che in campagna mi aspettavo che si avvicinassero a De Luca, invece lì c'è stato
però
un po' di presa di distanza.
C'è da dire che anche De Luca non parla più male del Cimone,
esatto, ultimamente ha detto anzi dobbiamo rivolgersi, però ha detto anche dobbiamo rivolgerci al suo elettorato di 5 Stelle,
certo,
come a dire, me
certo.
Lo prendo io.
No, ma ci vogliono cannibalizzare, ormai è chiaro, Zingaretti, De Luca, tutti gli altri.
Sì, stanno come avvoltoi, sì.
Certo.
Stanno...
Noi dovremmo resistere in questo momento.
Questo, con le idee politiche non c'è niente da fare, bisogna capire, non è una cosa molto semplice,
certo.
Non è semplice. L'ultima domanda, perché ho promesso a Barillari di liberarlo, dopo questo frammento di tempo, c'è Roma. Adesso arriva Roma, bisogna cominciare a pensarci, perché sì, è vero,
sì.
Due anni mancano circa.
Beh, sì, sì, sì.
Due annetti che sono tanti, però sono insomma pochi per chi vuole pianificare una campagna elettorale. Anche qui bisognerà capire, anche perché c'è il sindaco uscente, c'è la Raggi, quindi ci sarà tutta l'attacco a quello fatto e non fatto dalla Raggi. Secondo lei come dovrebbe muoversi già da ora il movimento?
È un problema di comunicazione.
No, ero rimasto, stavo per svenire.
È stato posseduto.
La Raggi non riesce a comunicare le cose che fa. Oddio, poi
no,
può
no, io con Virginia ho un rapporto ottimo, secondo me.
Non lo so, per questo.
Sta combattendo, una guerriera, ha affrontato la mafia, ha affrontato appalti, ha affrontato il tema dell'amministrazione interna che è andata contro.
Perché non si percepisce
Perché anche lì sono stati fatti errori, ma bisogna ormai essere, a fare autocritica è fondamentale. Alcune cose siamo riusciti a farle, altre no. È giusto anche dire perché non siamo riusciti a riparare tutte le buche, perché la spazzatura è ancora in mezzo alle strade. Perché anche lì c'è un sistema di potere che cerca di tornare, a cui danno molto spazio. Zingaretti per primo. L'emergenza rifiuti, secondo me, l'ha creata proprio Zingaretti. Ha creato lui il problema per poi andare contro Roma. La campagna elettorale
è
già iniziata
da tempo.
Che modo
si crea il problema dalla regione dei rifiuti?
Dicendo una cosa alle telecamere e poi facendo l'opposto nelle stanze fra dirigenti. Questa cosa che il piano regionale dei rifiuti non è stato fatto nel 2012 è un problema. Il sito della discarica, come mai è stato trovato dopo anni e anni di discussione, è stato poi trovato proprio a Malagrotta, sapendo che era il luogo più disastrato e più fonte di tumori di tutta la regione? Perché anche lì non si è voluto affrontare il tema che parte dalla regione, non parte dal comune, di circolo virtuoso, di riduzione dei rifiuti, di riuso, per cui un sistema anche di fare in modo diverso le questioni dei rifiuti doveva partire dall'alto, dalla regione e dal governo, poi è arrivata a Roma che è stata un po' la vittima di tutto questo, facendo poi i suoi errori naturalmente. Quindi certo, abbiamo perso anche lì alcune occasioni, ma per colpa nostra, ma anche per colpa di chi non ci ha mai aiutato.
Che strada prendere in vista delle prossime elezioni, quindi?
Ammettere proprio gli errori, capire dove siamo potuti arrivare, dove no, e spiegare invece i risultati che potremmo ottenere ancora con un governo 5 Stelle.
Quindi dovrà avere un suo candidato il Movimento 5 Stelle.
Che Virginia credo che sia il secondo mandato, quindi non si può più candidare. Vediamo a Roma chi potrebbe essere disponibile, però non vorrei che fosse già l'inizio di una battaglia per,
per il nome.
Acquisire il nome, sì, certo.
Certo. Davide Barillari, grazie davvero per questa opportunità, perché in studio ovviamente è anche un'altra cosa, sì, diventa anche più interessante. Grazie, buon lavoro in regione.
Grazie a voi.
Ci faccia sapere quello che succede e noi lo racconteremo attraverso la nostra radio. Buon lavoro e
grazie,
buona giornata.
Grazie,
buon
lavoro, grazie.
Cambia il modo di ascoltare la radio. Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Radio Cusano Campus, la cultura non è mai stata così piacevole. Il sabato del villaggio.
E dopo Davide Barillari, Movimento 5 Stelle, Regione Lazio, il sabato del villaggio vi propone un'altra intervista, sempre per fare il punto su questa crisi del Movimento 5 Stelle. È Davide Battelli, presidente della Commissione alla Camera delle Politiche per l'Unione Europea, ma sicuramente uno degli esponenti di spicco del Movimento 5 Stelle. Abbiamo parlato con lui di questa crisi. Lui ritiene invece che non sia colpa di Di Maio, che non ci siano delle colpe nei vertici della Casaleggio e associati e del Movimento 5 Stelle. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Il sabato del villaggio.
Il voto è stato molto polarizzato tra le due forze politiche, questo è un dato di fatto, e questo ha portato anche alcuni nostri elettori, una cosa abbastanza prevedibile, o comunque si vede anche dall'analisi dei flussi, alcuni nostri elettori che hanno deciso di votare da una parte o dall'altra parte per una scelta appunto legata a questa polarizzazione del voto. È un'elezione regionale, le elezioni regionali anche per la loro natura, cioè un'elezione diretta del Presidente, portano a queste scelte. Questa è la situazione in cui ci troviamo. In tutto questo il Movimento 5 Stelle come si inserisce? Il Movimento 5 Stelle è in un momento di rinnovamento. Il Movimento 5 Stelle è nato ed è nato in una fase in cui il bipolarismo, di cui oggi qualcuno rivendica la rinascita, il bipolarismo aveva fallito, non faceva bene al Paese, perché di fatto avevamo due facce della stessa medaglia che si alternavano, ma mantenendo gli stessi obiettivi, le stesse modalità di azione, e cioè allontanando anche i cittadini. E noi siamo entrati in questo meccanismo cercando di portare una ventata di aria fresca nella politica, e in questi 10 anni questo abbiamo fatto, innovando sempre di più anche il modo di fare politica, che è stato in molti casi anche copiato dagli altri partiti, e questo può solo farci piacere. Da questo momento in poi Il compito nostro è quello di rilanciare ancora, non fermarsi e rilanciare. Io sento parlare di errori, momento di verifica. Noi come Movimento 5 Stelle, davanti ad ogni situazione in cui veniamo sempre dipinti per sconfitti, spariti o altro, ci rialziamo e rilanciamo. Dobbiamo andare ancora più avanti.
Insomma, Vito Crimi si aggrappa a quello per cui ci si può aggrappare, rifiuta l'ipotesi che sia nato un nuovo bipolarismo e dice il Movimento 5 Stelle è nato proprio perché il bipolarismo ha fallito. Certo, qui però ci potrebbe anche essere un'ammissione di quello che sta accadendo, cioè che rinasce il bipolarismo e implode il Movimento 5 Stelle. Ma lo chiediamo a Sergio Battelli, Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione per le politiche dell'Unione Europea alla Camera. Ben trovato, onorevole Battelli.
Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno.
Battelli, vengo nel suo campo preferito, la musica. Perché il Movimento 5 Stelle non è più rock?
Ma guardate, allora, tanto il Movimento 5 Stelle è sempre rock, così ci mettiamo in questa stessa linea. Sì. Ma Vito Crimi ha detto bene, io non credo assolutamente che stia rinascendo il bipolarismo. Credo però, e su questo ne sono assolutamente convinto, e su questo io spero che gli stati generali arrivino il prima possibile, che le persone oggi abbiano magari, ci siano un po' allontanate dal Movimento 5 Stelle e ci sia questa impressione che sia rinato il bipolarismo. Perché? Perché sono iniziati questi movimenti anti qualcuno. Nel senso, io non credo molto a quei movimenti che sono anti Salvini, anti qualcuno. Noi dobbiamo essere pro positivi, ok? E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi, in questi 10 anni in cui siamo cresciuti, dal 2010 al 2018, in cui eravamo in questa fase di adolescenza, passatemi il termine, e noi avevamo delle idee, dei punti fermi che abbiamo sempre portato avanti, dal reddito di cittadinanza. Vi ricordate che facevamo le marce ogni anno e chiedevamo, quando eravamo in opposizione, di calendarizzare questa proposta di legge e portarla avanti. Noi ci abbiamo puntato tantissimo su queste cose, sulla legge spazza corrotti, sul taglio dei parlamentari, sui costi della politica. Erano punti fermi. Cosa è successo adesso? È successo che in questi 2 anni il Movimento 5 Stelle è diventato maggiorenne, quindi vuol dire più responsabilità, anche errori, perché chi non fa nulla non fa errori, ma noi sicuramente qualche errore l'abbiamo fatto, però è successo che queste cose le abbiamo fatte. E quindi, facendo queste cose, abbiamo un po' esaurito, ed è questo il punto di svolta, abbiamo un po' esaurito le idee, sono quelle che spingono poi le persone a affezionarsi a un progetto, perché mi ricordo che Beppe andò oltre il bipolarismo, perché parlava di cose che erano oltre, che erano cose avanti, che erano il vedere il futuro, e quello appassionava da destra a sinistra, dal centro, da giovani, dagli anziani, tutti appassionati, ed è per quello che in quel momento noi abbiamo fatto quel boom. Quindi io credo che, prima di parlare di crisi, di bipolarismo, di capi politici, di collegialità, di tutto questo, dobbiamo avere delle idee moderne che possono essere di nuovo rilanciate, ed è questo che serviranno, secondo me, principalmente.
Perché, onorevole, ma perché le dovete rilanciare? Cioè, che cosa è successo a queste idee? Dove si sono fermate? Dove le avete messe?
No, non si sono fermate in realtà. Guardate, noi, lo sapete, nel periodo dell'opposizione della 17ª legislatura, per 5 anni abbiamo portato avanti fermamente idee importanti. Il reddito di cittadinanza l'abbiamo fatto, il taglio dei parlamentari l'abbiamo fatto, la legge anticorruzione l'abbiamo fatta, lo spazza corrotti l'abbiamo fatto. Insomma, abbiamo portato al governo in 2 anni tantissime questioni. Se voi vedete, la maggior parte dei punti che sono stati fatti dal governo Conte 1 e Conte 2 sono a firma Movimento 5 Stelle. Quindi in realtà tantissime cose abbiamo fatto, però io non mi nascondo, non sto dicendo che sicuramente quelle idee le abbiamo fatte, che piacciono o non piacciono, che funzionino bene o non funzionino meglio, o non funzionino proprio bene ma vanno migliorate. Quindi oggi è il momento di rilanciare delle idee, e per rilanciare le idee dobbiamo vederci tutti e capire cosa vogliamo fare. Ok? Anche il fatto di provare delle soluzioni diverse sui territori, se fare delle prealleanze, dei precontratti, qualcosa del genere, anche quello dovremmo discuterlo. Io credo che non bisogna considerarlo un tabù, bisogna considerare una questione da discutere tutti assieme, e gli stati generali saranno il punto di cambiamento delle idee soprattutto. Poi si dovrà pensare a come queste idee devono essere gestite a livello se collegiale o se ci deve essere un capo politico o se ci deve essere qualcos'altro.
Lei che ne pensa? Lei ce l'ha un'idea su questo?
Io ho un'idea e sicuramente la dirò agli stati generali, quindi non me la posso anticipare.
Questi sono gli stati generali dell'informazione, Battelli, la prego.
No, la sto ancora
elaborando,
la sto ancora ritoccando, però sicuramente ho delle idee che, però ripeto, prima di guardare a chi e come dovrà gestire il Movimento 5 Stelle, quindi come verrà strutturata la nuova, il nuovo decennio, perché io vorrei che dal 2020 al 2030 il movimento cambiasse, dobbiamo puntare sulle idee. Oggi abbiamo delle opportunità uniche. Il Green New Deal, la Green Economy, non vuol dire essere un po' come dicono gli altri radical chic che ci piacciono gli alberi, perché poi
ma adesso
così,
non lo dice più che... nessuno, anzi va molto di moda la Green
ancora
Economy.
Lo dicono, però questo è è un punto fondamentale, cioè iniettare del denaro anche europeo sulla riconversione totale del paese vuol dire intanto rendere molto più appetibile questo paese, vuol dire avere molti più posti di lavoro, vuol dire comunque inserirsi anche in un tessuto con i privati, perché non dobbiamo demonizzare sempre i privati vanno demonizzati quando i privati sono i concessionari di autostrade, quelli vanno demonizzati e vanno spostati e tolti.
Guardi, su questo c'è una bella dichiarazione di Renzi di pochi minuti fa: la ricreazione è finita, ora serve un'agenda riformista, ma su autostrade dice: non inseguite il giustizialismo sulla prescrizione o la follia di chiedere una revoca impossibile per autostrade. Ce l'ha con voi Renzi, credo che l'abbia capito.
Glielo dico da ligure, io sono ligure.
Prego.
E le assicuro, e su questo veramente vorrei veramente dirlo proprio con il cuore, che io ho tantissime persone, compreso me, che oggi, io credo che questo sia inaccettabile, oggi quando prende la macchina e passa dell'autostrada dei Liguri ha paura. Io ho paura a salire su un ponte e ho paura a passare da una galleria oggi, perché oggi abbiamo società autostrade che fa la vittima e piange con gli avvocati e le minacce di crisi in borsa, ma ci sono parenti di 43 vittime del Morandi che piangono al cimitero soli e aspettano giustizia dallo Stato. Io quindi su questo veramente non voglio scuse. Io sto cercando di dire: troviamo una soluzione, troviamo qualsiasi tipo di soluzione, ma oggi Autostrade ha messo il terrore nei cittadini liguri, perché oggi i cittadini liguri hanno paura.
Sì, però non devono aver paura, perché secondo me avranno anche potenziato i controlli, magari ne faranno anche di più di quelli che devono. Immagino,
io capisco. Un concessionario che prende un bene pubblico non può arrivare al punto che le persone devono pagare e avere anche paura. Lì ci sono state delle inadempienze, poi ci pensa la magistratura, perché
certo.
Non mi voglio sostituire.
Sì, no, bisogna aspettare.
Però da quello che è già uscito, sicuramente gravi inadempienze ci sono, e quindi io credo che queste inadempienze non possano essere giustificate.
Renzi dice appunto questo: aspettiamo la fine del processo e poi rifacciamo la revoca, perché se la facciamo adesso diventa un problema per lo Stato. Non siete d'accordo? No.
Ma guardi, intanto il processo di revoca si fa in un giorno, quindi avviamo il processo, che già nel mille proroghe c'è già diciamo l'emendamento, quindi la parte di testo che ci permetterà di avviare la procedura. Quindi sicuramente non è una cosa facile, non è una cosa che si fa in un giorno, questo non sono d'accordo, e il presidente Conte giustamente, su questo sono d'accordo, non vuole andare a lanciarsi in una fase in cui poi ti trovi sotterrato da cause o da danni anche economici verso lo Stato. Però sicuramente è diverso dire non avventuriamoci in quella strada, prendiamoci il tempo per fare le cose bene. Renzi sta dicendo no, revoca no. Io sto dicendo, e il movimento sta dicendo, andiamo in quella direzione. Il mille proroghe che adesso inizieremo a discutere contiene, diciamo, la porta, la via per cominciare a portarci in quella direzione, e credo che su questo veramente lo dobbiamo prima di tutto alle vittime del Ponte Morandi, ma poi a tutte le persone che tutti i giorni passano sulle autostrade, tutti i giorni pagano per andare sull'autostrada. Ricordiamoci che quelle strutture non sono di Atlantia, non sono dei concessionari, ma sono pubbliche, quindi date in concessione. Quindi questo è il punto fondamentale. Poi a livello legislativo si troverà la soluzione migliore, quindi in qualche modo si troverà la soluzione, ma l'importante è che politicamente la strada sia quella, non sia la strada di boh, va, vediamo, facciamogli una multa, no. Cioè, su questo per noi è imprescindibile, cioè noi dobbiamo andare a togliere quelle concessioni a queste persone. Poi ripeto, io non demonizzo il privato, perché se il privato lavora bene e c'è diciamo c'è la tutela del bene pubblico e c'è un qualcosa di buono per lo Stato, io non demonizzo il privato, io non sono di quelli che dice tutto allo Stato, dico il privato deve essere messo in condizione di lavorare bene, deve lavorare bene e quindi lo Stato può concedere, ma nel caso di Atlantia e di Autostrade è chiaramente, poi aspetteremo, ripeto, la magistratura, ma da quello che è già uscito, insomma, mi sembra molto molto complesso difenderla.
Ci riporta un ascoltatore al vecchio discorso, al discorso principale, il Movimento 5 Stelle e questa crisi elettorale che però Battelli guarda in maniera diversa, come ci sta dicendo, insomma tutti convinti che dagli stati generali uscirà una soluzione. Tanto un ascoltatore, Luca, scrive, anzi suggerisce, fate una cosa buona per il Movimento, eleggete Conte a capo politico.
Vabbè, ma allora... ci sarà, sicuramente sì. Se vorrà potrà candidare, non so, si iscriverà, se vorrà si candiderà, ma non credo che... Okay. Non so se vorrà.
C'ha altre mire Conte, ce l'ha il suo.
Insomma, il Presidente Conte sta lavorando molto bene, quindi io direi che lo lasciamo lavorare al governo, che già ha mille cose da di cui preoccuparsi.
Ecco, però una cosa di cui non si può far finta di niente, onorevole, è il fatto che... c'è un momento di crisi, almeno a livello elettorale. Lo so, voi dite alle regionali noi non siamo mai andati forte. Però a me non sembra, se posso permettere, una giustificazione proprio molto, come dire, di spessore, perché comunque è una bocciatura, no? Quindi uno non è che poi se viene bocciato ad un voto amministrativo può dire vabbè, qui non siamo mai andati bene. Anzi, sarebbe ora che il Movimento 5 Stelle cominciasse, diciamo, a galoppare anche in questo senso. Cos'è che in questo momento, insomma, vi crea un po' di distanza tra quelli che invece una volta vi consegnavano il paese con il 34% dei voti?
Ma è chiaro, ma io l'ho detto all'inizio, io non mi nascondo dietro l'autoreferenzialità, certo. Io l'ho già detto ieri. Credo che quando si sbaglia le persone vogliono anche sentire sì, abbiamo sbagliato. Ma non è che abbiamo sbagliato, sì, oggi forse non siamo capiti, anzi non forse, perché prendere il 4,7% in Emilia Romagna e vedere gli altri che erano coalizioni, erano più partiti, quello è sempre chiaro, ma anche su quello per esempio dobbiamo capire se noi vogliamo rimanere in questa condizione che andiamo sempre da soli e non siamo protagonisti adesso.
Ma infatti anche qui, Battelli, ma in Umbria, dove il PD era reduce da uno scandalo che voi avevate denunciato, siete andati insieme. In Emilia...
L'Umbria è stato veramente uno di quegli errori che dicevo all'inizio, quando si cresce si sbaglia, l'Umbria è stato un errore.
E perché poi in Emilia non si può andare da soli quando c'è Bonaccini che ha fatto bene, no? Ma l'errore da dove parte però? Cioè l'errore l'avete fatto tutti insieme? L'errore è affidare...
L'abbiamo fatto tutti, perché in realtà, come sapete, sta la questione di presentarsi in Calabria, in Emilia, è stata votata su Rousseau, quindi per me la scelta di Rousseau è sovrana, io sono un votante di Rousseau. Io personalmente, magari qualche collega non sarà d'accordo con me, io personalmente avrei saltato un giro. Ma perché? Perché non è... In questa fase non è obbligatorio presentarsi, noi non siamo più quelli del 2013 che dobbiamo entrare con le sentinelle, noi stiamo governando il paese.
Sì.
E quindi governando il paese bisogna essere anche responsabili e dire siamo pronti, abbiamo il tempo, abbiamo le idee, abbiamo le persone, abbiamo una serie di questioni, se la risposta è positiva ci si presenta e si fa e ci si mette in gioco. Se no si trovano o altre soluzioni, quindi provando a... diciamo entrare in un progetto più ampio che racchiude stesse idee, oppure non ci si presenta, non è obbligatorio presentarsi, cioè questa cosa che secondo me bisogna presentarsi a tutti i costi, forse va anche un po' rivista, perché non è obbligatorio presentarsi per forza.
Tipo a Roma, no? Non è obbligatorio. No, ma è scappata come battuta. A Roma non è obbligatorio presentarsi a tutti i costi.
Vabbè, ma Virginia secondo me sta facendo un ottimo lavoro in una città molto, molto complessa, che secondo me per alcuni punti di vista è molto più complessa di una regione, Roma. Anche perché
Roma è molto più complessa dell'Italia, oserei dire.
Certo.
Però non è che va detto al dottore candidarvi, quindi quando uno si candida e governa non può dire troppo, se no è come il discorso di Salvini, prima dici che vinci,
quando
perdi dici beh la partita era difficile, la stessa cosa vale per Roma.
Ma è per quello che dico, se uno decide di candidarsi, no?
Sì.
E prende il 4%, allora bisogna dire sì, effettivamente forse non c'erano le condizioni, anzi non c'erano le condizioni. Non è che quello io sto dicendo, non c'erano le condizioni. E va bene, abbiamo fatto entrare due persone che sicuramente persone molto valide che vigileranno su quello che farà Bonaccini, però ripeto, dobbiamo anche essere autocritici e non essere autoreferenziali. Questo per me è importante per ripartire alla grande. Poi forse è il momento, come ripeto, di avere delle idee che siano idee nazionali, perché poi purtroppo, e dico purtroppo, le partite anche regionali, si vede anche Salvini, diventano poi tutti dei referendum, degli uno
certo
contro
l'altro.
Certo che
diventa referendum. Adesso Salvini se lo stanno logorando piano piano, già ha cominciato il processo a Salvini.
E quindi purtroppo tante volte il voto diventa di opinione e quindi si basa su idee nazionali, su questioni grandi, non questioni locali. Quindi avere delle idee nazionali forti, di visione, di revisione di tutto il paese, poi ti funziona anche a livello locale, perché poi purtroppo è così.
No, sono perfettamente d'accordo, infatti è un errore che tra l'altro continuano a ripetere i leader nazionali, fanno dei referendum sulla loro persona e puntualmente li perdono, e questo ovviamente dovrebbe invitare ad una riflessione.
È un azzardo che uno fa, noi siamo contro l'azzardo.
L'ultima, Battelli, l'autoreferenzialità che lei denuncia vi ha portato in passato a non starvene da soli, diciamo ad una visione solipsistica della politica. Adesso avete cominciato appunto a fare il contratto con la Lega, l'alleanza con il PD.
Sì.
Però questa è una delle cose che fa più arrabbiare alcuni esponenti dei 5 Stelle, magari dei consigli, qualche consigliere regionale, qualcuno dalla base. Abbiamo resuscitato la Lega, adesso abbiamo resuscitato il Partito Democratico. Poi c'è qualcuno che invoca invece un ritorno alla solitudine. Che ne pensa di questo aspetto?
Guardi, io lo dicevo anche ieri, parlando con i miei colleghi, e sarà un altro punto fondamentale per quanto riguarda questo appuntamento che avremo. Noi abbiamo preso, nel 2018 abbiamo fatto veramente un risultato incredibile e abbiamo preso il 33%, ok? Col 33% ovviamente tutti gli italiani sanno che non si può governare. Non si può governare perché non si ha una maggioranza. E con le leggi elettorali, anche con la legge elettorale che noi stiamo facendo, sarà difficile avere il 51% da soli. Insomma, sarà molto complicato. Quindi ci si trova sempre a un bivio, no? Il bivio è sempre lo stesso, quello che su cui ci si attanaglia da anni tra visioni diverse e opposte. Quello di andare, imporre il nostro modo di fare, perché noi con la Lega abbiamo imposto il contratto, abbiamo imposto i temi, abbiamo imposto praticamente tutti i punti che sono stati portati avanti prima che Salvini decidesse di far saltare tutto. Quindi in realtà in quell'anno e mezzo con cui siamo stati con la Lega, noi abbiamo portato avanti tutti i nostri temi praticamente, che l'abbiamo esauriti anche perché siamo stati molto veloci e molto bravi a farli. Quindi c'è da capire se vogliamo cambiare il paese, quindi stare nelle istituzioni per cambiarlo veramente il paese, ma imponendo i nostri temi e portando avanti il nostro modus operandi, quindi il nostro modo di fare, quindi fuori chi è indagato quando c'era il caso di Siri, chi è indagato deve stare fuori, e quello l'abbiamo imposto, tant'è che poi Siri alla fine si è dimesso. Cioè noi abbiamo imposto il modo di fare e le nostre idee. Poi la Lega ha deciso di prendere un'altra strada, e va bene, questa appartiene alla storia. Oppure stare dentro, nel caso del 2018, buttare via il 33%, stare a guardare, perché noi stavamo a guardare, si sarebbe formato un altro governo, stavamo a guardare, E facevamo denuncia e provavamo a portare avanti dei temi. Io personalmente, ma ripeto, è la mia visione, io voglio stare nelle istituzioni per cambiare, ok? Per cambiare le cose e fare nella maniera più veloce possibile. Poi sicuramente questo sarà un tema che affronteremo agli Stati Generali, che però da parte mia io diciamo voglio che il movimento sia il capofila delle idee e del modus operandi, del modo in cui si fa la politica qui dentro, se si deciderà di andare in questa direzione, se no, se si deciderà di dire basta, si va sempre da soli, ne prenderò atto, perché ovviamente io prendo sempre, diciamo, quando c'è una votazione sulla nostra piattaforma, io poi da portavoce vado avanti in quello, magari se non... Però ripeto, io credo che sarà indispensabile far capire questa cosa, che per cambiare le cose devi imporre il metodo e portare avanti le tue idee. Quella è la posizione che vorrei tenere come Movimento 5 Stelle. Però poi si deciderà quello che uno...
sai, imporre le idee quando poi si sta però in un'alleanza, come adesso nel PD...
Vabbè, però con la Lega, se vi vedete, su 20 provvedimenti, 18 sono nostri. Allora,
ci sta dicendo che se stava meglio con la Lega, dai.
No, anche col PD in realtà. No, adesso, vabbè, la Lega abbiamo avuto più tempo per governare, e le cose più importanti, diciamo, nostre le abbiamo fatte con il vecchio governo. Ovviamente la prima cosa per cui è nato questo governo era disinnescare le clausole dell'IVA, l'abbiamo fatto. Oggi stiamo tagliando il cuneo fiscale e quindi, insomma, si sta lavorando. Certo, sono tutte questioni che non è che si fanno in due giorni.
Grazie davvero
grazie a
Sergio Battelli del Movimento 5 Stelle, Presidente della Commissione per le Politiche dell'Unione Europea. A risentirci, è stato molto interessante. Grazie, a presto.
Grazie a voi, grazie, buona
a presto,
giornata.
Buona giornata. È tutto per quanto riguarda la puntata di oggi del Sabato del Villaggio, sempre ringraziando Luigi Gabriele in regia. Gianluca Fabi vi augura ovviamente buon proseguimento con tutto quello che di interessante segue nel nostro palinsesto, anche nel weekend. Radio Cusano Campus vi tiene compagnia.